ricordare un papà del Benecchiva, cioè lei non è stato certamente il papà di Davide e di Mauro, ma è stato insieme con Emanuele Zicconori Bracà un papà che ha ispirato in qualche modo tutti noi, la nostra generazione, a lavorare per gli altri, a darsi da fare per contemperare in qualche modo le iniziative giovanili con il supporto dei grandi. In quegli anni sono stati 6 mesi senza Shaliach e appunto un comitato di 2 o 3 genitori ci ha aiutato, avevamo 14-15 anni, c'è Giulio qui e altri miei coetanei, tra Della Rocca, Semi e tanti altri, spero di non dimenticare nessuno. Appunto il sostegno dei genitori del Benecchiva è stato fondamentale. E questo essere genitori sicuramente sappiamo il mestiere più difficile, insieme a quello di Rav, perché il Rav cerca di essere un po' il genitore di tutti. E certamente ci sono diversi modi di essere genitore. Leggiamo la Torah, abbiamo l'amore incondizionato, l'amore di Yitzchak che ama Esau per quello che gli dà, chi sa i due figli, o perché sa parlare bene, e quello di Rivka o Eret et Yaakov. Rivka, qui la mamma ebrea che ama un figlio senza motivo. Il problema è quando invece con Yaakov, tra la parasha che leggeremo tra 2 settimane, Israele ha per Yosef Mikolecha, che amava Yosef più di tutti i suoi figli. Come è possibile che si commettano questi errori e che la Torah ci voglia insegnare poi il Galut che verrà, l'esilio e la redenzione? Qual è il rapporto tra questi due grandi personaggi? Il rapporto di identità, dice il Midrash, Zivi Kunim Ullo, perché era non solo Ben Zekunim, il figlio della vecchiaia, ma era la sua immagine. A volte ci si identifica come Yitzchak con Esau, con ciò che si vorrebbe essere, oppure con ciò che si è. Molte cose sono state non solo la risposta ai re di discendenti da Esav, Elle Toledot Esav, ma appunto Elle Toledot Yaakov Yosef, perché questo appunto tutto abbiamo tantissimi punti in comune. Il Midrash li dice tanti, li citiamo: ambedue sono nati con la Milà, ambedue sono nati da mamme sterili. Ambedue le mamme hanno avuto 2 figli, appunto Yaakov ed Esav, Yosef e Beniamin, ognuno è stato il primogenito, ognuno dei due ha avuto il fratello che non lo amava, eccetera, addirittura il fratello ha cercato di ucciderlo, Zenistam e Zenistam si sono dovuti nascondere, sono stati ingannati 2 volte, si sono arricchiti tante volte, sono usciti fuori di Eretz Israel, tutto questo tra Yaakov e Yosef, hanno sposato una donna straniera fuori di Eretz Israel, hanno fatto dei figli fuori di Eretz Israel, sono stati accompagnati dai Malachim. Dove è stato accompagnato dai Malachim Yosef? Yaakov, lo sappiamo. Yosef è stato accompagnato dai Malachim? Certamente tutto quello che succede, soprattutto a casa di Potifar, è stato accompagnato dai Malachim. È cresciuto attraverso un sogno, ha avuto la Midbarech Bebet Hamiv, ha portato abbondanza anche al suocero, ambe due sono scesi in Egitto, ambe due hanno affrontato la carestia, l'hanno fatta finire, hanno portato l'esilio, sono mancati fuori di Eretz Israel, Zemechnat e Zemechnat sono stati imbalsamati, ma ambe due hanno avuto, Ze e Alua Smutal, hanno avuto il merito di far portare in Eretz Israel le proprie ossa. Con tutto che appunto, mentre Jacob è stato portato in Eretz Israel subito dopo la sua dipartita, pochi mesi dopo, invece Yosef ha voluto far aspettare la liberazione del popolo ebraico come simbolo della certezza della Geulah. Pakod Yifkod Elohim Etchem, il Signore si ricorderà di voi. Sembrerà un po' strano, ma forse possiamo incrociare due letture di questa dimensione dell'esilio e della Geulah e della redenzione e di Eretz Israel, che certamente è stato un punto fondamentale nella vita di Shemuel Piazza Zichrono Livracha. Questi aspetti, secondo il Midrash, sono ricollegati a che cosa? Sono ricollegati ad un verso dello Shir HaShirim. Rabbi Lazar dice, a proposito dell'amore incondizionato di Israele, di Jacob per Yosef, Lech ami bovi chaderecha usgor beladecha ba'adecha chaviti matreta ad yavorzam. Cos'è questo verso? Usato come scrivere di Mishle. Popolo mio, vai nelle tue stanze, chiudi le porte, nasconditi finché passa l'ira. Che vuol dire vai di due stanze? Kadosh Baruch Hu ama il popolo ebraico, lo ama perché ha una sua identità, lo ama in quale momento è necessario andare nelle stanze, quali sono le stanze del popolo ebraico, il Bet HaKnesset. Quindi quando ci ritiriamo nella dimensione nostra, chiudiamo in qualche modo le porte a che cosa? Non al mondo esterno, Chas v'Shalom, ma chiudiamo le porte ai pericoli. Lo Zohar identifica i momenti della Tefillah, soprattutto quello di Shachrit, come un momento di pericolo, un momento in cui il Signore vorrebbe giudicare il mondo nelle prime tre ore della giornata, finché non ci svegliamo a dire Tefillah. Si sveglia Avram, che ha istituito la preghiera di Shachrit, e man mano appunto si allontanano i pericoli. Arriva il momento più gradito, quello di Mincha con Yitzchak, e il Din si allontana, ma finché Yaakov, Israele, non si sveglia per pregare, appunto il Din è, diremmo, pendente, un giudizio pendente sul mondo e potrebbe essere anche sul popolo ebraico. Ma rispondono, allora che possiamo fare per allontanare il Din? Semplicemente quando la giustizia si risveglia nel mondo, cioè la capacità di essere giudicati solo per ciò che non abbiamo fatto, o per appunto le nostre mancanze, allora nessuna persona può andare da sola nel mercato, per questo la persona che è defunta ha bisogno di essere sorvegliata, sorvegliamo il defunto proprio per evitare che ci siano dei danni, come sorvegliamo lo sposo, come sorvegliamo il bambino prima della Milà. È la tariffa di Aspira, conoscelo e stella puzza. bisogna chiuderci appunto in noi stessi quasi per evitare che esca fuori. Ma questa dimensione, ecco, che cosa vuole indicare? Vuole indicare una identità che c'è tra Jacob, Israel e Yosef. Sicuramente poi l'interpretazione mistica si basa sulle lettere in comune diverse tra Jacob e Yosef. Chiaramente quali sono quelle in comune? La Yud, di Dio benedetto, e una Vav che c'è in Yosef e c'è solo una volta nella Bibbia in Jacob, perché Jacob si scrive senza la Vav. C'è proprio su questa Vav la capacità di stare in piedi, di essere eretti nelle situazioni difficili, che dà all'ebreo la possibilità di superare la giustizia, di superare il momento dell'ira, diciamo, del mondo, e quindi di portare la redenzione. E sicuramente questo per che cosa passa? Non passa per dimensioni solo mistiche. Abbiamo parlato di amore. Quale padre non ama i figli? Che certamente il fatto che siamo qui testimonia quanto siano stati amati, ripeto, tutti i bene Israel, non solo i figli diretti, ma cosa sia l'amore. La Soloveitchik cerca di definire l'amore come momento di ricerca. Di che cosa? Innanzitutto dice l'amore per la Torah quando si è studiato insieme. Lui ricorda il padre Rabbi Chaim di Brisk, che sottolineava la Kedushà della terra e la Kedushà del santuario, facendo in modo di ricordare la Kedushà che ci sarebbe stata in futuro. Noi sappiamo che c'è una Kedushà di Eretz Israel, l'abbiamo sentito domenica nel seminario per l'anno sabbatico, per la Shemitah. Quali sono i confini di Eretz Israel? Se compriamo un pompelmo di Ashkelon è diverso da quello di Yotvatah o da quello del Golan oppure da quello di Hebron? Grande discussione. C'è chi dice che l'Eretz Israel sia quella grande conquistata ai tempi di David, c'è chi dice che sia quella conquistata al tempo di Yeshua, o c'è chi dice che sia quella solo conquistata o abitata da chi è tornata da Babilonia. E allora tutta la discussione è se la Kedushà precedente sia annullata oppure rimane sospesa fino a che appunto possa essere rinnovata. Certamente le definizioni arabiche possono essere discusse, ma ecco, Soloveitchik sottolinea che l'azione di un uomo appunto religioso, Peulah Dattit, che viene ad essere un'esperienza, la chiama Chavayatit, è non solo di trovarsi con Dio benedetto nel Befundat Echad, nella stessa stanza, nello stesso albergo, cioè c'è, come diceva prima David, la persona che incontra Kadosh Baruch Hu sulla via di Eretz Israel, non quella di Damasco, e appunto viene avvicinato da Kadosh Baruch Hu, e è qualcosa di trascendentale. Così come l'esperienza di Avram quando offre il figlio, eccetera. Ma al di là delle esperienze trascendentali abbiamo delle esperienze quotidiane. E è proprio nell'esperienza quotidiana, malgrado il lavoro, la sofferenza, la paura di non arrivare, c'è un Gil Olamim, dice Soloveitchik, che è letteralmente una gioia, un'esultanza eterna o dei mondi. Cioè, quando lavoriamo per il popolo ebraico, quando realizziamo qualcosa per Eretz Israel, questa gioia si diffonde in tutti i mondi. E certamente, ecco, c'è la trasformazione della sofferenza in gioia, come quando Avram ha eseguito l'ordine del Malach di togliere il figlio dall'altare e appunto riportarlo al mondo. Dice, nello stesso modo, così cerco di sintetizzare e termino con Rassum Levick, non c'è, anche se ci può essere una differenza apparente tra lo Stato, il governo, la fiducia del popolo ebraico e anche di Eretz Israel, c'è un patto che è stato fatto con la nazione, che è appunto di Ha'itilem Elohim. Questo patto viene a sottolineare come l'amore di Dio benedetto per il popolo ebraico, che si riflette quando noi appunto lavoriamo all'interno, ecco, questa va è l'essenza del patto con Kadosh Baruch Hu. Allora appunto termino dicendo che sicuramente Shemuel Piazza ha lavorato molto nella famiglia, nell'interno, ma ripeto, nel Beta Kineset, nella comunità, nel Keren Kayemet, se non sbaglio, e nel Bene Akiva. Ma appunto lavorare all'interno, chiudersi nelle stanze, significa garantire che non ci siano attacchi di natura spirituale o di natura pericoli, non solo per se stessi, ma neanche per gli altri. Ed ecco che la storia di Israele e di Giuseppe di essere meritevoli poi di far salire le proprie ossa verso Eretz Israel sarà quella sofferenza, quel dolore che c'è nella storia di ogni uomo, ma che sarà trasformata in Gil Olamim, in un sorriso dei mondi per le mitzvot compiute da Shmuel, da Lello, che tutti ricordiamo.